Ay, María.
Posso chiedere a carità se questa volta sarà possibile non fare la pausa musicale? No, non si ferma. Ok, grazie. Sì, un attimo che la metto dentro il computer. Ave Maria? Ok,
Maria? Sì,
può dire un Ave Maria?
ecco, mi dica anche la distanza migliore per
Sì.
l'audio, cioè come modo in cui tengo io la cornetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
Così va bene. Possiamo iniziare subito?
Scusi?
Possiamo iniziare subito perché è già partita la sigla.
Mi fa sentire la sigla?
No, è già partita, già finita veramente.
Ha già finito, va bene?
Sì, ok, così conto e poi può iniziare subito. Ok, 5, 4, 3, 2, 1.
Ave Maria e buona serata a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, benvenuti alla puntata di questa sera del Matrimonio Cristiano. Cari amici, riprendiamo il nostro cammino approfondendo a partire da oggi il tema chiave legato al fine primario del matrimonio, che è la generazione e l'educazione della prole, soffermandoci sul secondo aspetto di questo binomio, ovvero sull'educazione della prole. L'educazione della prole è un tema fondamentale per i motivi che inizieremo a vedere già questa sera e non bisogna mai dimenticare che è parte integrante del primo fine, del fine primario. Il fine primario, infatti, lo ribadisco, è bipartito in fine procreativo e nell'educazione cristiana della prole. Affrontiamo il tema dell'educazione cristiana della prole, anche perché abbiamo visto recentemente, nei giorni scorsi, le manifestazioni incredibili contro il congresso della famiglia mondiale che si è svolto a Verona e che ha visto diversi specialisti di tutto il mondo intervenire in difesa della famiglia naturale e della vita. E avete notato, perché sono notizie trapelate su tutti i quotidiani, su tutti i giornali, come c'è stata una lotta terribile da parte delle forze di sinistra, delle forze progressiste, dei circoli legati, insomma, alla cultura della morte, alla cultura dissolutoria, contro questo congresso internazionale della famiglia. Perché evidentemente la famiglia cristiana e la famiglia naturale danno fastidio ai poteri che stanno cercando di dissolverla, di distruggerla, la famiglia, come luogo in cui unico, in cui è possibile davvero un'educazione della prole, un'educazione dei giovani, fruttuosa, capaci di renderli adulti e quindi in grado di vivere a loro volta una vita produttiva, feconda, sia umanamente che spiritualmente. È impressionante l'odio che le forze anticristiane provano verso la famiglia tradizionale, la famiglia naturale, la famiglia come Dio l'ha voluta, e non c'è un odio solo verso la famiglia in quanto tale, come entità così astratta, sociologica, ma c'è anche l'odio verso una famiglia come luogo che educhi. Di fatto oggi l'educazione della prole è ampiamente sottratta alle famiglie, sottratta ai genitori, è ampiamente delegata e riassorbita dagli organismi di Stato, dalle scuole pubbliche e a partire da età sempre più precoci. Non dimentichiamo che molti bambini fin dai primi mesi di vita devono crescere al nido e poi nella scuola materna, nella scuola elementare, e rimangono negli anni più delicati della loro vita all'interno di sistemi che, per quanto buoni in alcuni casi, non sono paragonabili come forza educante alla famiglia. Quindi in questa lotta terribile, lotta mortale fra la famiglia come Dio l'ha voluta, come luogo in cui i figli crescano e vengano educati, e il mondo anticristiano, moderno, che odia la famiglia, la combatte in ogni modo e addirittura, come è accaduto a Verona recentemente, cerca di impedire che anche solo si parli in difesa della famiglia naturale. Questo è l'accecamento di queste forze che, mentre si fanno belli del nome di democratici, di progressisti, di liberali, di fatto l'unica libertà che tollerano è quella di pensare come loro, e chiunque osi sfidare il sapere corrente, più dissolutorio, più nemico della famiglia, è immediatamente tacciato di operare contro il bene comune. Ma al centro non c'è solo la vita, ma c'è soprattutto l'educazione dei giovani e dei bambini. Oggi siamo di fronte alla tragedia che si accumula sull'altra tragedia, la tragedia della denatalità, la tragedia dello spopolamento, in un certo senso, e dell'invecchiamento della popolazione europea. Si accompagna alla tragedia del fatto che i figli non vengono più veramente educati, in un certo senso, sono, per così dire, veramente abbandonati da famiglie sempre meno consapevoli del loro compito di educatori. Se volete, potremmo rilevare come il crollo del fine primario procreativo inevitabilmente si accompagna al crollo del fine primario educativo. Non solo non ci si apre più alla vita, non nascono più figli, ma inoltre, laddove figli nascono, i genitori sembrano dimenticarsi, obliare la loro enorme responsabilità di educatrici, di educatori, e trascurare quello che invece è proprio il centro, il cuore della loro missione di genitori. I genitori farebbero ben poca cosa se si limitassero a procreare, ma devono educare, e educare è arte difficilissima e preziosissima, che di fatto diventa luogo decisivo in cui si gioca la santità del matrimonio cristiano, soprattutto. È l'educazione dei figli, la palestra, la prova, dove effettivamente si misura il fervore, la sete di santità, la profondità della vita spirituale dei coniugi cristiani. Quindi, fatto questo ancoraggio alla crisi contemporanea, alle recenti lotte contro il Forum Mondiale delle Famiglie, sottolineato l'odio delle forze comuniste, progressiste, rivoluzionarie contro la famiglia, contro il matrimonio cristiano, contro l'educazione dei figli, partiamo con il nostro cammino. Il nostro cammino si appoggerà a un testo molto bello e molto importante, intitolato L'educazione cristiana, scritto da un sacerdote, il sacerdote francese Alain Delagneux. Alain Delagneux ha scritto questo testo che io vi commenterò, vi riproporrò, perché appunto si tratta di un testo di un valore estremo e meritevole davvero di grande, grandissima attenzione. È un testo pubblicato nel 1995 e oggi introvabile in un certo senso. Quindi dobbiamo umilmente, ecco, porci alla scuola di questo grande sacerdote che ha scritto un piccolo capolavoro dove si può dire vi è descritto in modo perfetto, per chiarezza, per semplicità, per profondità di, diciamo, di preparazione teologica, vi è descritto tutto il cammino di educatori e dei genitori. Il matrimonio cristiano quindi con oggi, ecco, iniziamo ad affrontarlo, l'abbiamo già fatto in passato in modo meno metodico, da adesso iniziamo una serie di puntate che cercherà, seguendo questo testo che ho citato, l'educazione cristiana del sacerdote Alain Delagneux, seguendo tappa per tappa tutti gli elementi che possono e debbono rendere due giovani sposi effettivamente consapevoli, coscienti dell'immensa importanza che ha il loro ruolo di educatori, della profondità e complessità del compito educativo. L'educazione non è scontata, non è qualcosa che accade per il semplice fatto che il figlio cresce, che gli anni passano e che da piccolo diventa grande. Questo non vuol dire educare, al contrario, vuol dire diseducare. L'educazione è un'opera faticosa, bellissima, impegnativa, che si può dire assomiglia da un lato a una scienza, perché ha le sue regole molto precise, dall'altra a un'arte, perché dell'arte richiede il genio, l'intuizione, la capacità creativa, il fatto di sapersi adattare alle persone, dei figli diverse, così diverse fra loro, con cui si ha a che fare. Allora, santificarsi nel matrimonio, grande tema di fondo che governa la nostra trasmissione. Cosa significa santificarsi nel matrimonio? Bene, l'abbiamo visto in tantissimi aspetti, declinato in molti aspetti, quest'oggi iniziamo a declinarlo dal punto di vista dell'educazione dei figli come compito primario dei genitori. Sarebbe ben poca cosa procreare figli, anche magari molti, se Dio lo vuole, e poi questa realtà meravigliosa che il figlio è, abbandonarlo a se stesso, lasciare che cresca, diciamo, senza una guida, senza un progetto educativo. Gioverebbe a ben poco questo. I cristiani devono tornare a comprendere e impadronirsi del fatto che non generano semplicemente esseri umani, ma generano dei battezzati, perché questi figli verranno presto battezzati, quindi dei cristiani, degli eletti chiamati a santificarsi a loro volta, a salvare la propria anima, a dare gloria a Dio, a crescere nella carità. E quindi potremmo dire che c'è una responsabilità ulteriore rispetto a qualunque genitore magari non cristiano. Il genitore cristiano ha una responsabilità più fatale, più delicata in mano, perché appunto forma un futuro cristiano adulto, maturo, responsabile, una persona che a sua volta dovrà lottare per santificarsi, per dare gloria a Dio, per amare la Chiesa. E questo vuol dire che non c'è solo una dimensione puramente naturale, ma è in gioco anche una dimensione soprannaturale. È necessario che, cari amici, tutti i genitori cattolici tornino a comprendere questo fatto, cioè tornino a comprendere che è in gioco tutto e tutto dipende da come, dalla decisione, dal coraggio, dalla preparazione, dal vigore con cui si accingeranno al loro compito di educatori. Troppo spesso genitori anche cattolici, praticanti, forse ferventi, con una solida vita di pietà, di preghiera, però sul tema dei figli sono, per così dire, ingiustamente indulgenti, lassisti, larghi di opinioni, pronti a concedere e incapaci in un certo senso di affrontare con consapevolezza l'opera loro di educatori. Cari amici, invece è necessario svegliarsi, riscuotersi, tornare ad assumere con estremo vigore questo compito, perché si può dire che adesso dipende tutto, da come faremo le prossime generazioni di cristiani, quindi da come faremo i nostri figli, è in gioco niente meno che la durata della Chiesa, il suo prolungarsi nel tempo, crescere, perché è evidente che solo in un mondo che è costruito contro Cristo, che è costruito contro la Chiesa Cattolica, dove la stessa Chiesa Cattolica è purtroppo insidiata dall'interno, infiltrata dai suoi nemici o da scandali di ogni tipo, la battaglia è così difficile, così aspra, che solo la massima consapevolezza e decisione può permettere ai genitori di educare in modo coerente e vincente i loro figli. Fatta questa premessa, iniziamo senza indugio ad affrontare il testo di dell'abbé Alain Delagneux. Partiamo proprio leggendo una bella frase dell'abbé Alain. Per ben considerare la missione dell'educatore bisogna ricordarsi che sia davanti a sé un bambino battezzato. La grazia del battesimo si innesta su natura viziata dal peccato originale. Dunque, questa grazia, che è la vita divina, deve svilupparsi e fortificarsi con lo sviluppo delle facoltà del bambino e crescere al punto di soffocare, di far sparire, se fosse possibile, tutte le tracce dell'uomo vecchio, dell'uomo del peccato. I giovani sposi devono ricordarsi che grazie al sacramento del matrimonio hanno una grazia di Stato per questo bel ministero dell'educazione dei loro figli e faranno bene a riflettere, a pregare insieme per adempiere il meglio possibile questa grande missione. Pensate in così poche righe quante cose già sono state dette da questo sacerdote. La prima, che l'educazione è la vera missione dei genitori. Il loro primo dovere, il loro primo compito, ovvio dopo quello di aver generato la prole, il loro grande, grande compito è educarla. In fondo la prole viene generata da un processo essenzialmente fisiologico che dura qualche mese. L'educazione è un compito che dura fino al raggiungimento della maggiore età del figlio, i 21 anni, o fino a quando il figlio, lavorando o per altri motivi, lascia la casa paterna e inizia una vita autonoma dove si mantiene, dove fonda sotto una famiglia, ma di fronte nella Chiesa. Di fatto è un compito quindi che occupa almeno due decenni, potremmo dire, della vita dei genitori. Ma la seconda cosa che viene detta è molto importante. Il bambino è un battezzato. Il bambino che i genitori cattolici devono educare non è un bambino così astratto, un bambino puramente, un'entità puramente naturale o sociale, qualsiasi, ma è un bambino battezzato, un bambino che ha ricevuto la grazia infusa, ha ricevuto la fede, la carità, speranza, cioè le virtù teologali, e che è destinato al cielo, che ha di fronte a sé, come tutti gli uomini, un destino o di salvezza o di perdizione eterna, ma essendo battezzato è, per così dire, votato naturalmente a questo punto a santificarsi e a scegliere il cielo, a scegliere l'amore di Dio contro il mondo e le sue passioni. Questa grazia però, che il bambino ha ricevuto nel battesimo, si innesta su una natura ferita dal peccato originale. Dunque è una grazia che c'è come un seme nel terreno, ma deve fortificarsi, crescere, svilupparsi, accompagnando lo sviluppo delle facoltà del bambino e seguendo, per così dire, il suo stesso cammino di crescita naturale, trasfigurandolo soprannaturalmente, con un grande fine, se fosse possibile, soffocare, cancellare, strappare dal cuore tutto ciò che l'uomo vecchio, l'uomo schiavo del peccato, schiavo di Satana prima del battesimo, le passioni disordinate che di fatto permangono attenuate anche nel battezzato affinché egli possa lottare e meritare la salvezza guadagnata gratuitamente da Cristo. Ecco il quadro metafisico, sconvolgente per bellezza, per profondità, da non dimenticare mai, da non dimenticare mai. Se hanno responsabilità tutti i genitori, anche coloro che sfortunatamente sono ancora nelle tenebre dell'infedeltà, del politeismo, dell'ignoranza di Cristo, anche loro quale responsabilità hanno? Ma la loro è solo una responsabilità naturale. Invece il cristiano ha una responsabilità anche soprannaturale. Non educa un bambino qualsiasi, ma un bambino che deve diventare un santo, deve diventare un buon cristiano a sua volta. Ecco che gli sposi debbono, da giovani, già da fidanzati, ancora prima di sposarsi, contemplare molto a fondo e parlare e comprendere e chiedere consiglio su questo tema, prepararsi. Potrei quasi dire che prepararsi al matrimonio è essenzialmente prepararsi al proprio compito di educatori, non è altro, perché su questo si gioca grandissima parte del rapporto matrimoniale, della vita matrimoniale e della crescita in santità degli stessi sposi. Chiunque abbia esperienza di famiglia numerosa, ma oserei dire anche di una famiglia non numerosa, sa benissimo quanto assiduo, costante, continuo e oserei dire martellante sia bigliosamente questo pensiero a ciò che è bene, a ciò che è meglio per i figli, a ciò che è giusto fare perché i figli crescano nella virtù, crescano come buoni cristiani. È una lotta di tutti i giorni. Quel film no, perché non è corretto, ha delle piccole cose che non vanno. Quel libro è imprudente, è troppo presto, lo sconsigliamo, non glielo diamo da leggere. Quel compagno non è pio, non è timorato di Dio, non è un buon amico, quindi è pericoloso. Ecco la vigilanza insonne dei genitori, veramente devoti e attenti al loro compito di educatori di giovani o di bambini cristiani. Ora iniziamo a commentare il testo di Delagneux partendo dal capitolo primo, quindi faremo una lettura ovviamente sintetizzata, non del tutto integrale, sfrutteremo alcune pagine del testo, l'educazione cristiana, per approfondirle e impadronircene proprio in modo, diciamo, totale, in modo benissimo. Primo capitolo, appunto, è intitolato L'importanza dell'educazione e si apre con una magnifica frase di San Pio X. Datemi delle madri veramente cristiane e io salverò il mondo che sprofonda. Questa è una frase del santo Papa Sarto, Papa di Riese, Papa Veneto, grande Papa Santo del Novecento, santificato da Pio XII negli anni 50, che ha prestato sempre molta attenzione appunto alla famiglia. La frase appena letta dimostra già l'importanza estrema che lui conosceva perché l'aveva vissuto in famiglia, la madre è stata importantissima nella sua vita per formarlo e iniziarlo la vita di preghiera. E è commovente leggere le pagine in cui da cardinale si reca a trovare la madre e gli fa vedere il bellissimo vestito, ecco, da principe della chiesa, che questo piccolo, semplice figlio di contadini è riuscito a raggiungere per grazia di Dio. Quindi un grandissimo rapporto con questa santa madre, che ci ricorda analoghe famiglie, per esempio il rapporto di San Giovanni Bosco con la madre, che è stata decisiva nel suo sviluppo di cristiano. E quindi questo grande Papa sa che una madre veramente cristiana è il fondamento della salvezza del mondo, ecco, è ciò che può rovesciare il mondo, fornendo al mondo stesso bambini cresciuti veramente, veramente da cristiani. Cosa c'è di più trascendente nella vita dell'umanità che l'educazione? Il bambino o l'adolescente, come si è già detto, è una speranza piena di promesse per la famiglia, per la patria, per tutta la società umana, ma allo stesso tempo speranza preziosa per la Chiesa, per il cielo, per lo stesso Dio, a immagine e somiglianza del quale è stato fatto, di cui egli è o deve essere il figlio. Questa è una bellissima frase di Pio XII del 1951. Questo compito dell'educazione, dunque, dice Pio XII, è il più nobile, il più alto, il più misterioso, il più importante che ci sia per gli uomini. È interessante questo concetto. Educare, come insegnare, si può dire, per usare il linguaggio del codice civile che definisce, per esempio, l'azione dell'insegnare, come l'azione più astratta, più complessa, più indefinibile, più complicata che ci possa essere, perché nulla ha la complessità dell'aiutare appunto una persona a crescere e del trasmettere a questa persona un sapere. È in qualche modo un mistero come questo possa compiersi. Attraverso l'educazione è l'uomo di domani, il cristiano di domani, il sacerdote o il religioso di domani, lo sposo o la sposa di domani, che lo riformano. Certo, l'educazione non è il solo elemento che entra nella formazione della personalità dell'uomo, ma essa deve essere una parte importante, spesso determinante, imprimendo una direzione di vita, del senso della vita, dei valori umani. Quindi, notate in questo passo la sottile distinzione. L'educazione è decisiva per il futuro, perché da ciò che io compio adesso con un bambino piccolo, in termini educativi, può decidersi tutto, quasi tutto, dell'adulto di domani. Ma fa anche notare il testo, ovviamente, non c'è solo l'educazione, c'è la natura, il carattere, il temperamento, la vita di grazia, l'azione soprannaturale dello Spirito Santo, per cui l'educazione è importante, ma non è tutto, questo umilmente dobbiamo ricordarlo. Se no cadremmo in un eccesso quasi ideologico, diciamo pedagogicistico. L'errore della modernità totalitaria, del bolscevismo, delle rivoluzioni moderne che pensano che con l'educazione si possa tutto. No, non si può tutto, perché ogni bambino è una natura data, ha un certo carattere, certe attitudini, certi talenti, a volte visibilissimi, a volte nascosti, quindi c'è moltissimo che trascende lo sforzo educativo dei genitori. Però, fatta questa precisazione, è vero che l'educazione è comunque fondamentale. Riprendiamo la lettura. I papi molto spesso sono ritornati sull'importanza di una buona educazione dei figli per la salvezza delle anime, la pace delle famiglie, il bene della Chiesa e della società. Da una buona educazione, quindi, può dipendere non solo la vita eterna dell'anima ben educata. Pensate a un bambino ben educato alle virtù, alla castità, alla purezza, all'onestà, al lavoro. Sono doni, doti che una volta acquisiti durano appunto per tutta la vita. Ma è anche importante in termini proprio sociali, politici e soprannaturali, perché è in gioco il bene della Chiesa e la salvezza delle anime. Si conosce l'importanza suprema dell'educazione cristiana non solamente per ciascun individuo, ma anche per le famiglie, per tutta la comunità umana, la cui perfezione segue necessariamente la perfezione degli elementi che la compongono. Pio XI, enciclica Divinis Illius Magistri. Quindi l'educazione buona, profonda, vera, è un'educazione che di fatto sta a fondamento ultimo della qualità complessiva, sociale, di una società intera. Molti figli ben educati saranno una società futura, positiva, in pace, laboriosa, dove regna l'ordine, dove appunto mediamente si ha una vita superiore sul piano spirituale e morale. Ma tutto dipende appunto dall'educazione. Secondo punto, l'educazione di suprema importanza per l'anima del bambino. Non dimentichiamo che siamo nel capitolo dedicato a capire l'importanza dell'educazione. L'educazione, dice Pio XI, imprime alle anime la prima, la più potente e la più durevole direzione nella vita, secondo una sentenza ben conosciuta dal libro dei Proverbi 22.6. Il giovane, secondo la via che ha presa, anche quando sarà invecchiato, non se ne discosterà. La via che si prende da giovani nel senso profondo del rapporto con le passioni, con se stessi, con la vita di fede, sarà il taglio, per così dire, che la persona manterrà per tutta la vita. Il carattere che ha preso certe pieghe, ecco, quelle pieghe difficilmente saranno, diciamo, corrette, modificate nel corso degli anni. Se il giovane, terminata la sua educazione, afferma Pio XII, non ha ricevuto una solida formazione, se questa immagine di Dio è scolpita in un'indole debole e inconsistente, è impossibile che, sottoposta delle pressioni opposte, assalita da tanti urti, non si trovi ben presto completamente deformata. Bisogna, dice Pio XII ai genitori, che la vostra educazione gli doni la solidità del bronzo o del granito delle vostre montagne, e allora gli assalti continui, i colpi inevitabili della vita moderna, lontano dal deformarla, serviranno a coltivarla e a perfezionarla. Passo molto bello. Se, dice Pio XII, il bimbo e poi il giovane non ha ricevuto una solida, forte formazione, sarà una pallida immagine di Dio la sua anima, perché la nostra anima è immagine di Dio, ma sarà molto pallida questa immagine e non potrà reggere all'urto terribile del mondo moderno, che, ricordiamolo, Pio XII scrive negli anni 50, quando ancora non c'era TV di massa, pensate il livello di diversità di vita. Eppure, dice, il mondo col suo urto terribile, spaventoso, è tutto contro Cristo, e quindi come potrà un giovane che non ha una solidissima educazione alla virtù e al bene resistere a questa pressione? È impossibile. Ecco la fine, veramente fine osservazione di Pio XII, consapevole che il mondo è costruito, per così dire, mondo moderno, per distruggere un'anima cristiana. Allora, a maggior ragione, oggi il mondo è ancora più tragicamente lontano dall'essere amico di Cristo, o sempre più nemico di Cristo. L'urto spaventoso di spettacoli, costumi, canzoni, tutto sostanzialmente nemico di Cristo, mirato a far dimenticare che esiste Dio e che esiste la vita eterna e che l'uomo è un soggetto spirituale. Questo urto spaventoso, materialistico, edonistico, anticristiano, non potrà essere vinto se non da un giovane che è già profondamente radicato nel bene. I moti delle passioni, delle idee liberali e rivoluzionarie del mondo moderno esigono in effetti un'educazione solida e profonda, se non si vuole vedere i bambini trascinati in queste onde di degradazione, di corruzione universali. Ognuno ha in mente questo o quel genitore che hanno voluto allo stesso tempo essere cristiani e custodire lo spirito del mondo, e a forza di concessioni hanno visto i loro figli allontanarsi in modo impressionante dallo spirito e dal linguaggio cristiano. Ecco, questo passo, lungo passo che abbiamo letto, è molto importante, che fa notare come un genitore indolente che non si dedica a dare questa educazione solida e profonda, sono i due aggettivi più belli, più giusti, non basta più educare i figli, ma bisogna educarli in modo solido e profondo, perché se no anche un figlio educato, ma blandamente, non potrà resistere all'urto di un mondo che è costruito contro Cristo. Non è contro Cristo di fatto in modo casuale, ma è letteralmente costruito e quindi è mirato a distruggere la fede la fede nel cuore delle persone. Allora, in un mondo così, solo una grande, grande educazione, vissuta in famiglia in modo luminoso e amorevole, può dare forza, vigore al bambino, poi al giovane, e renderlo capace di lottare contro questo mondo di tenebra. Ecco i motivi per cui, essenziali, poi li riprenderemo, l'educazione è importante per il bambino, perché è in gioco tutto il suo futuro, sia naturale che soprannaturale. Ulteriore motivo: l'educazione è di suprema importanza per la pace della famiglia. Il figlio può diventare fonte di disturbo, di tensione, di violenza, di fallimenti, di crisi. Tanto più darà questi esiti, quanto più sarà stato mal educato, sarà stato non educato, sarà stato abbandonato a enti che magari avevano il fine di educare, ma che di fatto non hanno fatto quello che dovevano. Quindi non facciamoci illusioni, oggi le famiglie sono spesso squassate da enormi drammi, problemi, da uccisioni, da ferimenti, c'è una sorta di pazzia collettiva che sembra essersi impadronita appunto del mondo occidentale, e spesso questa mancanza di pace, questa anarchia diffusa, questa tensione quasi spasmodica, folle, di fatto ha la sua radice nella cattiva educazione dei figli. Non si può esprimere la gioia e la consolazione, continua il testo, dei genitori cristiani che vedono, dopo tante preoccupazioni e sacrifici, i loro bambini crescere nella virtù del bene. La famiglia si consolida, dei sentimenti profondi di rispetto e di affetto si sviluppano. Più tardi si amerà trovarsi in famiglia, ci si sentirà bene con la più grande gioia e soddisfazione dei genitori, poiché purtroppo si vede quasi dappertutto nelle riunioni di famiglia trionfare le opposizioni, le liti o almeno l'egoismo e la sfacciataggine. Quindi, laddove il figlio è stato veramente educato, la famiglia si rafforza e regna l'amore, perché l'amore stesso può regnare solo in qualche modo via ordine, vi è appunto una legge, vi è un'educazione profonda, vi è un rispetto reciproco, e allora la famiglia rimane in un certo senso luogo non solo di una nostalgia così sentimentale e astratta, ma luogo anche nel presente a cui è bello tornare, anche dopo che si è usciti, si è fondata un'altra famiglia. Rimane una grande gioia tornare appunto a unirsi in famiglia. Perché? Perché è regnato in famiglia una pace profonda che nel mondo è difficile trovare. Terzo punto, l'educazione di suprema importanza per il bene della Chiesa. Pio XII, il 30 dicembre 1953, scriveva: educando il bambino, voi dovete essere convinti, voi genitori, di compiere una delle opere più degne. Può darsi che il vostro lavoro non appaia molto, ma esso esige un grande sforzo e spirito di abnegazione. Nello stesso tempo, esso è una forma di apostolato, fra le più felici, fra le più efficaci per la sorte della Chiesa e della Patria. Gesù Cristo, voi lo sapete bene, ama tanto la gioventù, perché essa detiene la sorte futura della Chiesa e della Patria. Questi giovani cristiani di oggi saranno quei sacerdoti o quei giovani sposi di domani, che ridoneranno un nuovo soffio di zelo, di pietà, di senso della vita, di responsabilità cristiana. Quindi la Chiesa trae il massimo beneficio e la più grande ricchezza proprio da giovani ben educati, perché le sue vocazioni non possono che provenire da questi giovani, e quanto più ben educati, quanto più buoni sacerdoti nella loro vita successiva. Il quarto e ultimo punto che spiega l'importanza suprema dell'educazione per il bene della società. Quindi, bene per l'anima del bambino, bene per la pace nella famiglia, bene per la Chiesa e bene per tutta la società. C'è una, come vedete, c'è una concentricità armoniosissima e gerarchica di beni, dal più importante, il bene per l'anima del bambino, a quello più ampio, più largo, più generale. Educazione importante, quindi ricapitoliamolo, per il bene dell'anima del bambino, per la pace nella famiglia, per il bene della Chiesa, per il bene della società. Vedete che sono quattro cerchi che si concentrici, che in qualche modo si armonizzano perfettamente intorno a un centro, e questo centro è il bambino e il giovane ben educati. Dunque leggiamo perché è di suprema importanza per il bene della società. Se con le cure, dice Pio IX nel 1872, abbiamo prestato alla buona educazione della gioventù, voi mettete alla scura la radice del male, il laicismo. Voi costruirete, per così dire, una società nuova, che rimpiazzerà la società corrotta a un più gran profitto per l'avvenire. Con i vostri sforzi voi lavorate così a guarire i mali di questa società. Così parlava nel 1872 Mazzini. E proseguiamo col commento. In realtà, il vero cristiano, lontano dal rinunciare alle opere della vita terrena e dal diminuire le sue facoltà naturali, le sviluppa e perfeziona, coordinandole con la vita soprannaturale, in modo da innalzare la stessa vita naturale e apportarle un aiuto più efficace, non solamente nelle cose spirituali ed eterne, ma anche in quelle materiali e temporali. E ciò è ciò che dimostra tutta la storia del cristianesimo e delle sue istituzioni, e che si identifica con la storia della vera civiltà e del progresso fino ai nostri giorni. Quindi è bello anche questo passo, molto profondo, non si limita appunto a parlare di educazione, ma ne mostra vantaggi immensi per tutta la società. Un solo fanciullo educato veramente cristianamente, un santo fanciullo cristiano, da solo, con poco lavoro, può moltissimo, perché appunto la buona educazione coordina, potenzia le facoltà naturali, le sviluppa e le perfeziona, unendole, coordinandole alla vita di grazia, alla vita soprannaturale, in modo da elevare la stessa vita naturale e portarla, per così dire, su un piano diverso. Quindi un giovane ben educato che inizia a lavorare, farà l'operaio, l'impiegato, ma il suo lavoro sarà trasfigurato dalla vita di grazia, dalla carità, e inizierà a spargere comunque il bene intorno a sé, aiutando, consigliando, invitando alla messa, facendo appunto crescere le persone che sono intorno a lui. Dunque anche la società ha solo da trarre un grandissimo guadagno dalla buona educazione dei figli. Continua il testo. Le virtù cristiane favoriscono il bene della società attraverso l'esercizio della giustizia, della carità fraterna, del rispetto delle persone e dei valori, o ancora con l'amore per il lavoro, per la patria, per le istituzioni cristiane, come il matrimonio. Questi giovani avranno così molte responsabilità di posti importanti nella società e potranno avere un'influenza cristiana nel loro ambiente. Più l'educazione cristiana rifiorirà nei focolai domestici, nelle famiglie, più noi formeremo una gioventù capace di dare punti fermi alla società. La forza dei malvagi è la debolezza dei buoni. La debolezza dei buoni viene dalle loro poche virtù. Viceversa, con un'educazione cristiana solida e virile andremo verso la restaurazione completa della nostra società. Ecco che i giovani genitori, gli sposi cristiani devono davvero riflettere e prendere in considerazione con estrema decisione questo loro grandissimo compito, questo loro compito straordinario, che non si può affidare a caso, non si può così vivere alla giornata, ma bisogna avere principi, dominare i principi di fondo dell'educazione di un figlio, quello che cercheremo di fare nelle prossime trasmissioni, e in modo quasi garantito, scientifico, sapendo a che risultato giungerò, occorre appunto dare possibilità eque e proporzionate di crescita al fanciullo. Passiamo ora al secondo capitolo, al secondo tema, lo impostiamo soltanto di questa puntata, che è appunto interrogarsi sul fine primario del matrimonio. Prima di affrontarlo, continuiamo brevemente, anche perché i minuti sono molto pochi che ci mancano, con un'osservazione che richiama quella fatta all'inizio. Abbiamo visto i motivi per cui è importante educare bene cristianamente i propri figli. Abbiamo visto che questa educazione deve essere cristiana, non può essere un'educazione generica, vaga, naturale, naturalistica, ma deve essere specificatamente un'educazione cristiana. E abbiamo visto l'enorme importanza di questo. Tutto dipende da questo, da come è stato educato il figlio. Dipende dalla sua vita eterna, la sua vita di santità personale, il suo cammino nella Chiesa, ne dipende il bene della società e della patria, ne dipende il bene professionale delle attività svolte da questo bimbo diventato poi adulto e lavoratore, ne dipende il bene della Chiesa. È in gioco moltissimo, quindi. È come se ogni figlio potesse e dovesse essere visto dai genitori idealmente come una sorta di colonna invisibile che però regge potenzialmente tutta la Chiesa. E questo sguardo non è né temerario né superbio, è proprio realistico. Nessun genitore può a priori negare che il figlio avrà una storia, un cammino di unione a Dio, di santità, magari di sacerdozio. E queste cose grandi e misteriose che potrebbero accadere nella vita del figlio, in larga misura dipendono da come questo figlio sarà educato. Quindi bisogna veramente, torno al punto già trattato all'inizio, e questa è la cosa fondamentale, capire che c'è un problema, che c'è una responsabilità immensa, che c'è un dono immenso, quello di un Dio che si fida e che lascia che appunto sia un fragile uomo, due fragili genitori a svolgere questo compito educativo. E compito educativo che è vitale che oggi tutte le coppie cristiane recuperino, tornino a capire in tutta la sua abissale profondità. Non voglio esagerare, ma forse non c'è nulla di più importante di avere un bambino piccolo, di pochi mesi, con tutta la sua innocenza dopo il battesimo, la sua purezza, il suo candore a volte, e questo figlio custodirlo, proteggerlo, rassodarlo nelle virtù, renderlo profondo nella vita di fede, abituarlo alla preghiera con l'esempio. Ecco, nulla è più importante di un'educazione che metta a capo appunto a un giovane e a un adulto equilibrato, assetato di santità, forte, diciamo, di convinzioni profonde e autentiche, originarie. Se non c'è questo risveglio, allora tutto è perduto. E oggi purtroppo molto spesso c'è una certa tiepidezza educativa dei genitori. I genitori non si pensano come educatori, tendono mediamente a essere un po' troppo complici dei figli, a diminuirsi in un certo senso, non si pensano più come autorità che educa, ma così quasi come compagni un po' più esperti dei figli. E non sanno più indurre, quindi favorire a crescere nel figlio quelle virtù che nascono solo se appunto l'educatore ha le idee molto molto chiare su cosa occorre cavare fuori, ricavare dalla vita appunto di un figlio. E questa tiepidezza di fatto spesso svuota il processo educativo che i genitori dovrebbero agire consapevolmente, e lo fa precipitare in una nebulosa sentimentale di parole che non incidono in profondità nella realtà. Quindi i genitori devono veramente cattolici devono riscuotersi, risvegliarsi e incominciare una grande battaglia che si svolge nel segreto delle mura domestiche, la battaglia dell'educare in modo veramente cristiano tutti i figli che Dio darà loro la grazia, diciamo, di ricevere, e evitando quel naturalismo pedagogico, quel sopore, quello stato di indifferenza che spesso colpisce anche genitori cristiani, cioè l'idea che comunque la crescita del figlio avvenga, per così dire, da un lato in modo naturale, senza bisogno di stimoli o correzioni da parte dei genitori, e dall'altro verso il bene, perché il naturalismo domina la cultura moderna da almeno 2 secoli, e in questo caso il naturalismo vuol dire che l'uomo non è più ferito al peccato originale, non è più pensato come debole e incline al male, ma è pensato come una realtà che senza il supporto di nessuna causa esterna, l'educatore, il genitore, comunque non può che giungere a destini belli, luminosi, fastosi, positivi. Non è così. Senza educazione non c'è una vera crescita e una vera buona formazione, appunto, del figlio. Io con questo vi saluto tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, ringrazio tutti di aver partecipato a questa puntata del Matrimonio Cristiano e l'appuntamento è fra 2 settimane, in qualche puntata, non troppe, completeremo la lettura e il commento del testo L'Educazione Cristiana. Ave Maria e buona serata a tutti gli ascoltatori.